minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti,
minori,
volontariato, senza fissa dimora.
Carcerati.
Infatti, più azione, meno parole.
Un saluto da Eliana Stordi e benvenuti nello spazio dedicato al sociale e all'ambiente. Oggi parleremo di quanto l'uso di psicofarmaci nei bambini e negli adolescenti non sia sempre un modo sano per educare comportamenti e atteggiamenti particolarmente vivaci degli stessi, e ci occuperemo di capire chi ha interesse all'immissione sul mercato di questo tipo di farmaci. Prima ascoltiamo una piccola buona notizia. Mobilità sostenibile, l'automobile a formaggio. Studenti universitari della Utah State University negli Stati Uniti hanno costruito e fatto correre un'auto alimentata a formaggio, o meglio a biodiesel ottenuto raffinando gli scarti dell'industria casearia. In un test sul lago salato di Bonneville, la macchina ha raggiunto i 103 km orari, un record nel settore dei prototipi che utilizzano una miscela di biocarburanti al 100%. Bambini, psicofarmaci sì, psicofarmaci no. Torna ciclicamente l'attenzione sul problema trattamento farmacologico di questo tipo ai bambini. In allarme genitori e associazioni che proteggono la salute dei minori. In Italia la legge e le direttive dell'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco e dell'Istituto Superiore di Sanità, prevedono particolari prudenze nella somministrazione di psicofarmaci ai bambini, in considerazione dei pericoli derivanti dall'assunzione di questi prodotti. Particolare attenzione sul Ritalin e sul Prozac per il trattamento della ADHD, il disturbo da iperattività e deficit di attenzione. È aumentato il numero di minori trattati fino agli 11 milioni negli Stati Uniti. Sotto accusa le multinazionali che producono questi farmaci, e di questo si parla nel libro di Rita Dalla Rosa, giornalista autrice di La fabbrica delle malattie. Dalla Rosa, benvenuta.
Grazie, buongiorno a voi.
Possiamo iniziare dalla situazione in Italia, anche se mancano dati precisi sul numero di bambini e adolescenti ai quali vengono somministrati psicofarmaci.
Sì, manca perché ci sono pochi studi. Comunque in Italia, per fortuna, fino adesso non siamo arrivati ai livelli degli Stati Uniti o anche solo di altri paesi europei come l'Inghilterra, l'Olanda o la Germania. Questo anche perché c'è stata fin da subito una forte attenzione da parte di alcune associazioni che tutelano i bambini, come ad esempio il comitato Giù le mani dai bambini, che tratta proprio di questo problema degli psicofarmaci che vengono dati con troppa disinvoltura ai bambini, come abbiamo visto in America. In Italia, soprattutto per due psicofarmaci, cioè il Ritalin e lo Strattera, che sono specifici per questa sindrome di cui ha parlato lei, la ADHD, dopo una lunga battaglia è stato istituito un registro nazionale presso l'Istituto Superiore di Sanità, che tiene sotto controllo, diciamo come un monitoraggio, dei bambini a cui vengono dati questi psicofarmaci. Quindi è una cautela in più, insomma è una tutela, perché questi bambini vengono trattati solo da parte dei centri di neuropsichiatria infantile pubblici e seguiti da questi centri e monitorati nel corso del tempo, quindi c'è una garanzia in più.
Ecco, questo è un vero e proprio disturbo, la ADHD, perché non sono bambini vivaci, punto e basta, sono bambini che non stanno mai fermi, che disturbano, sono distratti, irriverenti, ribelli, è un vero e proprio disturbo appunto, ma non sono gli psicofarmaci la soluzione?
Allora, gli psicofarmaci non sono mai la soluzione per nessun tipo di disturbo o di disagio mentale, perché gli psicofarmaci intervengono sui sintomi, quindi possono aiutare a attenuare dei sintomi, a rendere più gestibile il bambino in modo poi che la psicoterapia di vario tipo che può essere fatto, comunque le varie terapie della parola, che quelle sì che possono andare a toccare, diciamo, le cause di certi disagi e possono fare il loro lavoro. Che la DHD sia un disturbo non è accertato, cioè un disturbo inteso biologico, fisico, genetico. Su questo ancora il mondo scientifico discute, il dibattito è aperto, perché non si sa esattamente che cos'è questo ADHD. Non è che anche con le neuroimmagini del cervello, cioè quelle diagnostiche, no? Adesso ci sono degli esami che possono fotografare il cervello nel momento in cui un bambino o anche un adulto chiaramente fa determinate cose, si vede quale area viene interessata, e non neanche queste possono dare la certezza, non si sa perché. E quindi per questo è molto molto importante andare coi piedi di piombo, perché i sintomi che vengono attribuiti alla DHD in base al manuale diagnostico stilato dai pediatri americani sono sintomi molto vari, che possono trovarsi in presenza di mille cause. Per dire la più banale, un bambino che presenta i sintomi di HD potrebbe essere semplicemente un bambino troppo viziato, un bambino che non è stato, che ha avuto dei traumi da piccolo, non so, un bambino che magari è stato adottato dopo essere stato 2 o 3 anni in orfanotrofio e aver subito delle violenze. E quindi questo ADHD sta diventando un po', diciamo, fra virgolette, una moda. Per questo noi parliamo di fabbrica delle malattie, perché ogni bambino va analizzato, studiato, visitato e interpretato per quello che è, per l'individuo che è.
Perché è vero che questi bambini trattati si calmano, ma ci sono anche degli effetti collaterali nella loro crescita, delle conseguenze?
Certo, intanto, come è facilmente intuibile, uno psicofarmaco che va a agire su quella delicatissima chimica che è il nostro cervello, e soprattutto in un cervello che è in evoluzione, chiaramente crea dei problemi, dei disturbi. Poi questi farmaci, ormai è stato accertato perché sono stati riscontrate molte incorrenze in tanti pazienti, hanno degli effetti collaterali molto forti, ad esempio sul cuore, sul miocardio, ci sono stati casi anche di infarto in bambini che prendevano questo tipo di psicofarmaci, oppure sul fegato, oppure quello che può sembrare un miglioramento nei sintomi, perché il bambino sta più calmo, diventa più attento, si focalizza sul compito che sta facendo, può invece essere una spia di un inizio di una psicosi, perché a quel punto il bambino diventa maniacale, cioè mentre prima non stava più mai fermo, adesso col farmaco magari sta lì fermo sul suo compito, non riesce a tirarlo più via da quello che sta facendo, perché lui deve continuare a farlo perché non gli sembra mai di averlo finito bene. E questo è un comportamento psicotico, e la psicosi è molto più grave della sindrome ADHD.
Ci può raccontare brevemente una delle storie che troviamo nel libro La fabbrica delle malattie?
Le storie che vengono dall'America sono agghiaccianti, per cui magari non le dico, perché finiscono tutte un po' male. E le storie italiane, siccome in Italia, come dicevo, c'è una maggiore attenzione per questo tipo di psicofarmaci, e ci sono le storie più varie, cioè c'è il ragazzo che assume da anni questo Ritalin, sempre sotto preciso controllo del centro di neuropsichiatria infantile, e secondo i genitori e chi l'ha in cura riesce così a avere una vita sociale tranquilla, e nel frattempo va avanti con la sua psicoterapia, però non si sa quando potrà smettere, ecco, quindi è una cosa un po' a vita. E poi invece c'è la storia, ad esempio, di un altro bambino che dopo pochi giorni, direi, di assunzione del Ritalin ha cominciato a dare segni di agitazione ancora maggiore di quanto fosse prima, cioè prima era semplicemente un bambino molto vivace, ha cominciato a avere delle azioni di aggressività nei confronti degli altri e nei confronti anche di se stesso, e quindi è stato sospeso subito il Ritalin. Un altro, al contrario, era diventato una specie di automa, cioè non parlava più, non mangiava più, non aveva più voglia di fare niente. Anche questo fa capire che su ogni bambino uno psicofarmaco può agire in maniera diversa.
Così come lo è per gli adulti, in realtà.
Certo, come lo è per gli adulti. È chiaro che gli adulti hanno un cervello più sviluppato. Certo. Ormai, perché fino ai 20 anni il cervello continua a svilupparsi, è il nostro organo più lento, diciamo, a raggiungere lo sviluppo. Quindi un adulto chiaramente ha anche più discernimento, l'adulto, cioè può decidere da solo di prenderlo o non prenderlo, invece in genere il bambino lo prende perché glielo danno. Da qui l'importanza di avere la certezza che certe prescrizioni siano fatte a ragion veduta, proprio come quando proprio il bambino è ingestibile e ha bisogno di essere contenuto nei sintomi, in modo da poter poi riallacciare tutti dei nuovi comportamenti a livello anche familiare, relazionale, con gli altri, con la scuola, con le figure parentali. E poi naturalmente non possono essere presi a vita, insomma. Ecco.
È il momento di parlare di chi ha tutto l'interesse a divulgare l'uso degli psicofarmaci a bambini e adolescenti, dalla Rosa.
Sì. Il nostro libro, il nostro titolo è molto forte, perché però è così, noi puntiamo il dito contro le multinazionali del farmaco, che per certi versi sono benemerite, perché chiaramente i farmaci sono importanti e nessuno ne mette in dubbio l'utilizzo, però soprattutto in questo campo c'è una pressione che a volte raggiunge anche la truffa, se mi si permette questo termine un po' forte. Però negli Stati Uniti ci sono dei procedimenti proprio giudiziari in cui alcune multinazionali del case farmaceutiche sono state chiamate in causa proprio perché avevano tenuto nascosto tutta una serie di effetti collaterali che determinati farmaci potevano dare. E quindi tenendole nascoste è chiaro che un genitore dà più tranquillamente lo psicofarmaco al bambino, perché se non gli si viene detto che può avere determinati pericoli, e lo stesso il medico, a cui non viene detto che ci sono determinati pericoli, può prescriverlo in maniera più tranquilla. Un esempio brevissimo è proprio riguardo questo ADHD, che sta diventando veramente una gallina dalle uova d'oro, perché, come le dicevo, sono sintomi che possono andare bene in mille modi. E adesso in Italia si sta sperimentando, ormai credo sia finita la fase di sperimentazione, sta per entrare sul mercato una nuova molecola, sempre per la DHD, quindi oltre a Ritalin e Strattera ci sarà questa guanfacina della Shire. E perché è una cosa emblematica? Perché questa guanfacina è una molecola che è nata tanti anni fa come ipertensivo, quindi non viene dalla ricerca sulla DHD, sui bambini, sul cervello dei bambini, vediamo come funziona eccetera eccetera.
Ma per un'altra patologia?
Per un'altra patologia. Come antipertensivo non è andata bene, perché dava degli danni, degli effetti collaterali gravissimi, compresi anche disordini mentali, eccetera. E poi allora l'hanno passata a un'altra patologia, come stress post-traumatico, ma anche lì non ha avuto poco successo. Adesso siamo alla terza applicazione. Ora, questo non mi sembra una cosa molto seria, perché è come se noi in genere pensiamo, insomma, che c'è la malattia, e le case farmaceutiche studiano il farmaco che possa curare questa malattia, non il contrario, che c'è una molecola, un farmaco che non sanno cosa fare e devono trovare la malattia dove piazzarlo.
Il libro Dalla Rosa si conclude con consigli pratici per genitori e insegnanti e poi dei siti utili da consultare. Ce ne può parlare?
Certo, il consiglio maggiore è proprio quello di informarsi, per questo noi abbiamo dato i siti sia di Giude Mai dei Bambini, sia dell'Istituto Superiore di Sanità, sia di un altro centro per la famiglia, e poi quindi raccogliere il maggior numero di informazioni possibili. E poi può essere utile non fermarsi al primo parere del primo psichiatra, ma chiedere il parere di un altro psichiatra, perché non tutti i medici sono aggiornati nello stesso modo. E non tutti i medici magari sono, non so, sotto conflitto di interesse con le case farmaceutiche, perché a pensar male è peccato, però a volte ci si azzecca.
Per quanto riguarda i genitori, gli insegnanti, come si devono comportare?
Ecco, gli insegnanti e i genitori dovrebbero intanto collaborare molto, poi comunque tenere sempre d'occhio chiaramente il bambino, ma senza farsi influenzare da quelli che possono essere degli articoli troppo disinvolti, troppo divulgativi. Cioè, teniamo presente certi programmi televisivi molto seguiti, tipo SOS Tata. Lì si vedono dei bambini che sono veramente scatenati, che potrebbero, uno potrebbe dire, ma allora questo qui ha tutti i sintomi della DHD. Invece poi si vede che bastano degli interventi seri, comportamentali, sulle relazioni familiari e i bambini cambiano. Quindi prima di andare a cercare la pillola magica che salva la situazione, bisognerebbe un pochino mettersi in relazione col bambino, andare un po' incontro alle sue esigenze, tenere conto che non tutti i bambini sono uguali, non tutti i bambini hanno gli stessi tempi, c'è chi ci mette di più, c'è chi ci mette di meno. Insomma, imparare a fare un pochino i genitori e anche gli insegnanti un po' più attenti.
Grazie alla giornalista Rita Dalla Rosa, autrice di La fabbrica delle malattie, Terre di Mezzo editore. È disponibile anche in ebook Dalla Rosa, giusto?
Sì, credo di sì. Io non me ne intendo molto di queste cose.
Guardi, l'ho letto sulla copertina.
Perfetto.
Quindi andiamo sul sicuro.
Benissimo.
Grazie davvero per essere stata con noi, a presto.
Grazie a voi, buongiorno.
Siamo al termine della rubrica, infatti, e vi do appuntamento a giovedì prossimo alle 12.35. Per chi segue la rubrica di medicina effetti collaterali, l'appuntamento è per domani, venerdì, alle 12.35 e parleremo di osteoporosi in occasione della giornata mondiale che ricorre sabato prossimo 20 ottobre. Un buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.